chiudiamo qua questo collegamento, mentre in sottofondo vanno ancora una colonna sonora un po' fuori via in questo caso, perché si parla dei Manowar, di una della colonna sonora di Vikings, la serie TV, che vabbè, c'entra poco, anche se in parte è ambientata anche quella nella Gran Bretagna,
nel periodo successivo. Per chi ha visto questa serie qua, Viking, che devo dire che è fatta molto bene, il periodo immediatamente successivo. I Sassoni hanno conquistato l'Inghilterra, infatti è costituita, ci sono i regni Sassoni, certo, il Wessex, certo, il Sussex, la Mercia e il Northumbria, ed è su questi regni Sassoni, qui le parti che sono invertite, che si abbattono le incursioni dei Vichinghi. Il periodo successivo,
naturalmente, i Manowar, cantori delle gesta antiche dei guerrieri, vabbè.
I Sassoni sono cristiani, infatti, i Sassoni sono cristiani. Sì, arrivano, sì, i Vichinghi, che invece sono in maggioranza, no, ma sono ancora combattuti, sì, sì. Odino, Thor. Odino. Dunque, torniamo alle Nebbie di Avalon di Mario Zimmerblatt. L'avete visto, è un romanzo di donne, soprattutto di donne, le diverse, e di donne che vivono in un tempo, nel momento in cui il mondo cambia, in uno di quei periodi il loro mondo perlomeno sta cambiando, e il cambiamento passa attraverso, crea delle contraddizioni anche tra le donne. Anzitutto le tre sorelle, Viviana, che diventa la maggiore, che è diventata, che è la signora del lago, sacerdotessa dell'isola di Avalon, Morgana, che è la figlia di Graine, prima c'è Graine, la sorella minore, che invece si è sposata pur avendo la vista, poi c'è Morgana, figlia di Graine, che dovrebbe diventare sacerdotessa, ma non è un percorso lineare, ci sono delle traversie, Morgose, che poi è cresciuta e ha sposato, sposerà, perché il suo destino è sposarsi, e sposa Re Lot, e avrà un figlio, e queste donne si trovano, si scontrano, si lasciano e si ritrovano. Poi c'è Ginevra, figlia di Re Uriens, quando Artù è diventato re, deve avere una moglie, si mette d'accordo con Re Uriens per sposare Ginevra, e Ginevra rappresenta il nuovo, gli altri hanno dei dubbi, lei non ha dubbi, è cristiana e vuole far valere la sua opinione. Adesso il brano che invito Mario a leggere è quello in cui Graine, nell'ultimo periodo della sua vita, si è ritirata anche lei nel monastero di Glastonbury Tor, che è quello che si trova sulla stessa isola di Avalon, e muore. Graine muore e Ginevra assiste al funerale che sua suocera, quindi Graine. Vai con Ginevra al funerale di Lady Graine.
Graine fu sepolta a mezzogiorno dopo un solenne rito funebre. Ginevra pianse accanto alla fossa mentre vi veniva calata la salma avvolta nel sudario. Tuttavia non riusciva ad addolorarsi veramente per la suocera. La sua presenza qui era una menzogna, non una vera cristiana. Non era una vera cristiana. E forse in quel momento Graine ardeva nell'inferno. Era un pensiero insopportabile, perché Graine era sempre stata buona e premurosa con lei. Gli occhi le bruciavano per l'insonnia e le lacrime. Il cielo nuvoloso le ispirava un vago timore. Lì, tra le mura del monastero, era sicuro, ma presto avrebbe dovuto lasciarle viaggiare per giorni e giorni nella brughiera, sotto la minaccia onnipresente del cielo che gravava su di lei e su suo figlio. Perché ho tanta paura? Il Graine era pagana, servita al diavolo, ma io posso invocare Cristo, non devo temere nulla nel mondo di Dio. Le monache finirono di cantare gli inni e si allontanarono dalla tomba. Con un brivido Ginevra si strinse nel mantello. Ora doveva riguardarsi, mangiare, riposare e assicurarsi che non le accadesse nulla di male. Suo figlio sarebbe nato a Pasqua, una delle stagioni più belle. Una campana suonò, la badessa si avvicinò a Ginevra. Non si chinò perché, aveva detto una volta, lì il potere temporale non contava nulla, ma chinò cerimoniosamente la testa e disse: «Vuoi restare con noi, mia signora? Saremmo onorate di ospitarti finché lo desideri». «Oh, se potessi restare, qui c'è tanta pace». In tono di rammarico Ginevra rispose: «Non posso, purtroppo, devo tornare a Carleon, devo portare ad Artù il lieto annuncio. Il grande re deve essere informato della morte di sua madre, gli dirò con quanta bontà l'avete trattata». «È stato un piacere, tutti noi amavamo Lady Graine», disse la badessa. «Avvertiremo la scorta perché sia pronta a partire domattina, piaccia a Dio mandarvi il tempo migliore».
e conosciamo, facciamo, abbiamo fatto conoscenza di Ginevra, conosciamo ancora meglio Ginevra. Questo che leggiamo adesso è un dialogo tra Ginevra, Merlino e Artù. Artù, Merlino qua viene chiamato anche Taliesin, Taliesin è l'altro nome di Merlino, e viene nominata anche Excalibur. Excalibur è la spada fatata che Avalon ha donato,
quella a... è la roccia, no?
È esattamente quella, sì. Che poi sì, in altri, quella sì, il cartone dei film, avevo dimenticato la Walt Disney con la spada della roccia.
Ma la storia della spada della roccia è un'invenzione di Walt Disney o c'era già in qualche romanzo?
C'era, sì. Infatti purtroppo non faremo in tempo a fare tutta la storia di come il mito si è trasformato. Il Re Artù è un mito, il Graal è un mito pre-cristiano che poi in un secondo tempo è diventato cristiano, è diventato il calice che accoglieva il, che ha accolto il sangue di Gesù Cristo. Tutte queste croci mi sarebbe piaciuto approfondirle, ma purtroppo non faremo in tempo. In questo romanzo, comunque, Excalibur è comunque una spada fatata, ricavata da una roccia meteoritica, lo dice anche nella storia, e per cui ha delle facoltà magiche, e rende invincibile chi la maneggia, ed è magico anche il fodero, perché il fodero guarisce ogni ferita, ed è per questo che Artù è sempre vincitore, e anche se ferito non muore mai. Avalon ha
mi ricordo l'occhio di Zoltan.
Sì. ha donato la spada Excalibur ad Artù come simbolo del potere, come debito che lui, Artù, dovrebbe sentire nei confronti di Avalon, e che lui invece in futuro tradirà. Vediamo questo dialogo. Io leggendolo faccio fatica, mi immagino, mi viene spontaneo da immaginare il buon Merlino con la sua barba bianca che si trattiene a fatica per essere benevolo e cordiale con questa Ginevra che vuole imporre i suoi dogmi. Vai Mario. Il dialogo comincia col fatto che Ginevra chiede dove è finita Morgana, che è un po' di tempo che non la vedo, e Merlino risponde che Morgana è una donna libera, può andare dove vuole senza che lui debba chiedere permesso a nessuno.
Merlino sospirò. Morgana è una donna e non deve chiedere a nessuno il permesso di andare e venire. Sarebbe la giusta punizione se le fosse caduto qualcosa di male, pensò Ginevra. Strinse i pugni e abbassò gli occhi per nascondere a Merlino la propria collera, ma il vecchio non lo notò, perché Lenlia vi stava mostrando la bandiera. «Vedi, è così che trascorriamo questi giorni di reclusione, buon padre!» «Il lavoro procede rapido», disse sorridendo Taliesin, «il disegno è molto bello!» «E a ogni punto», disse Ginevra in tono di sfida, «ho pregato perché Artù e la croce di Cristo trionfino sui sassoni e i loro dei pagani!» «Non mi rimproveri, Merlino, perché faccio questo quando hai comandato ad Artù di combattere sotto un'altra bandiera?» Le preghiere non sono mai sprecate, Ginevra. Credi che noi non lo sappiamo? Quando Artù ricevette la spada Excalibur, era chiusa in un fodero nel quale una sacerdotessa aveva intessuto preghiere incantesimi di protezione. E senza dubbio avrai notato che quando Artù viene ferito, perde assai poco sangue. Vorrei che fosse protetto da Cristo e non dalla stregoneria, ribatte Ginevra. Ma il vecchio sorrise e disse: Dio è uno e tutto il resto non è altro che il modo in cui gli ignoranti cercano di dargli una forma comprensibile, come l'immagine della tua Vergine. La Vergine e il drago sono ugualmente simboli di cui l'uomo si serve per invocare l'aiuto celeste. Non ti sdegneresti se la bandiera del Pendragon venisse sostituita dallo stendardo della Vergine? Chiese Ginevra in tono sprezzante. Merlino tese la mano grinzosa per accarezzare le sete splendenti. Come potrei biasimare un vessillo tanto bello e fatto con tanto amore? Tuttavia, vi sono coloro che amano lo stendardo del Pendragon come tu ami la croce di Cristo. Vorresti negare loro ciò che considerano sacro, mia signora? I druidi, i sacerdoti, le sacerdotesse di Avalon sanno che la bandiera è soltanto un simbolo, e il simbolo è nulla, mentre la realtà è tutto. Siete all'ascolto di Radio Blackout sui 105-250 modulazione di frequenza. La trasmissione è la perla di Labuan e oggi la trasmissione di Borgogna si occupa delle nebbie di Avalon.
Le nebbie di Avalon, sì. Temist ot Avalon. Morgana, in originale Morgaine, probabilmente deriva questo nome da Mor, mare, nell'antico gaelico, e Gwen. Gwen vuol dire fanciulla splendente e indica la passione per l'acqua che la portava, secondo il mito, a vagare lunghi fiumi quando usciva dal suo palazzo in fondo al mare. E quindi non è una dea, è una donna. Esiste però anche una dea che si chiama Morrigan e secondo me qualche parentela c'è. Però è una dea molto più sinistra. Morrigan, detta anche Morrigo, detta anche Mjolrjogan, è... significa questa parola, grande regina o regina dei fantasmi. Era la dea della guerra, della violenza e della sessualità, ed era anche detta corvo, era associata al corvo ed era anche detta corvo di battaglia. E l'abbiamo già incontrata, per chi ha seguito questa trasmissione, nella puntata che era dedicata al fantasy al femminile. C'era un'antica storia, molto leggenda, molto bella, che abbiamo letto, intitolata Cornacchia di battaglia, ed era la dea Morrigan o Morrigu. Ed è rappresentata, dove è rappresentata, con capelli rossi, abito rosso, il carro pure rosso e il cavallo che tira il carro rosso, perché il rosso all'epoca era associato all'aldilà. Mario Zimbrebland, prima di scrivere questo monumentale romanzo, ebbe già un certo successo con la serie fantasy, che io ovviamente ho letto, di molti romanzi del ciclo di Darkover. È ambientato su un lontano pianeta che si chiama Darkover. Ed è immagina che un'astronave con degli umani atterrasse su questo pianeta a causa di un'avaria, costretto ad un atterraggio forzato. Non riuscì più a ripartire e allora gli umani colonizzarono questo pianeta, unendosi a degli abitanti umanoidi che abitavano nel posto, e diedero vita a una popolazione del tutto nuova, che era dotata di facoltà che noi chiameremmo paranormali e loro consideravano magia. E quindi diedero vita a una civiltà che assomigliava molto al Medioevo, con castelli, caste aristocratiche che facevano guerre e alleanze tra di loro, dove c'erano i sacerdoti, dove c'erano anche le donne guerriere tipo Amazzoni, sul pianeta Darkover. Alcuni titoli di questo ciclo sono Il Sapiente di Darkover, La Spada Incantata, La Città della Magia, L'Esilio di Shar e tanti altri. Il ciclo di Darkover di Marion Zimmer Bradley. Siamo arrivati comunque alla resa dei conti, che prima o poi deve arrivare. Quindi l'arco di questo romanzo si svolge nell'arco di molti anni. Infatti, comincia quando Re Artù non è ancora nato. Morgana aveva 3 anni. Poi nasce Re Artù. Poi Morgana e Re Artù si incontrano partecipando alla cerimonia del Re Cervo, mascherati ma si riconoscono, si perdono di vista, si ritrovano molti anni dopo che lui è diventato re e lei è diventata sacerdotessa. Poi Morgana lascia anche l'isola e se ne va per conto suo per il mondo, infatti perdono le sue tracce, poi ritorna. Ha anche una breve storia d'amore con Lancillotto, anche lui è diventato un cavaliere al servizio di Re Artù, ma una breve storia d'amore, perché poi Lancillotto qua ha la storia d'amore, che però non è il tema principale di questo romanzo, con Ginevra, viene scoperto da Re Artù e succedono molti altri fatti. Alla fine sono passati quindi molti anni, Igraine è morta, Viviana anche è morta, quindi bisogna cercare una nuova sacerdotessa per l'isola di Avalon. I sassoli sono sempre più forti, invadenti e minacciosi ai confini. Arriviamo a questo tempestoso colloquio tra Morgana, Artù e Ginevra.
Morgana l'interruppe. Tu ricevesti da Avalon la spada sacra e giurasti ad Avalon di conservare e difendere i misteri. E ora hai trasformato la spada dei misteri nella croce della morte. Quando Viviana venne a corte, intendeva chiederti di mantenere l'impegno preso con Avalon, ma fu assassinata. Ora sono qui per compiere la sua opera e per chiederti di rendere la spada sacra Excalibur, che hai ritenuto di dover porre al servizio del tuo Cristo. Verrà un giorno, disse Ginevra, in cui tutti i simboli pagani dovranno servire l'unico Dio. Non ho parlato con te, sciocca, esclamò furiosamente Morgana. Voi cristiani avete santi e martiri. Credi che non ne abbia anche Avalon? E in quel momento rabbrividì, senza rendersene conto, aveva parlato guidata dalla vista. C'era il corpo di un cavaliere avvolto in un drappio nero, con una bandiera crociata sul petto. Tu esageri sempre tutto, Morgana, disse Artù con una risata irrequieta che la esasperò, scacciando la paura e la vista. Morgana si erse in tutta la sua statura. Per la prima volta dopo molti anni si sentiva aureolata di tutta l'autorità di sacerdotessa. Ascoltami, Artù di Britannia. come la potenza di Avalon ti ha posto sul trono può trascinarti alla rovina. Pensaci prima di profanare i sacri simboli, non metterli a servizio del tuo dio cristiano, perché ogni oggetto del potere porta in sé la propria maledizione. Basta, Artù, si alzò oscurandosi tempestosamente. Anche se sei mia sorella, non puoi presumere di dare ordine al re di tutta la Britannia. Non è a mio fratello che parlo, ma al re. Avalon ti ha messo sul trono, Artù. Ti ha donato la spada di cui hai abusato e in nome di Avalon ti comando di rendermela. Il silenzio era spaventoso e per un momento parve a Morgana che le sue parole piombassero negli spazi echeggianti tra i mondi, che in Avalon i druidi si destassero e Raven gemesse per il tradimento, ma il primo suono che udì fu una risata nervosa. «Ciò che dici è assurdo, Morgana», intervenne Ginevra. «Sai che Artù non può farlo». «Non intromettati, Ginevra», replicò Morgana in tono minaccioso. «Ma se sei stata tu a indurre Artù a venir meno al giuramento fatto ad Avalon, stai in guardia».
Mi sembra utile, prima di concludere questo programma, dare anche la parola non solo a Morgana ma anche alla scrittrice Marion Zimmer-Bladi, che racconta come la genesi di questo lungo romanzo. È lungo anche sarebbe lunga la lista delle fonti che lei cita, per esempio Il ramo d'oro di James Frazer, Il principe Valiant, che lei cita come giornale illustrato ed era un fumetto in realtà, Il principe Valentino, scritto e disegnato da Harold Foster, che Prince Valiant, che in Italia arrivò come Principe Valentino, ispirato vagamente al ciclo dei Cavalieri della Tavola Rotonda, che fu fonte di ispirazione della giovanissima Marion Zimmer-Bladi, non l'ha mai come non l'ho dimenticato io, ovviamente. E dunque, tutti questi materiali diventano molto interessanti quando arriviamo. Leggo cosa lei ci comunica. Ogni tentativo di risalire alla religione pre-cristiana delle isole britanniche è stato condotto in modo congetturale, dato che si è fatto di tutto per estinguerne ogni traccia. Gli studi sono così diversi che non devo scusarmi per aver scelto tra le varie fonti quelle che più si prestavano ai miei intenti narrativi. Segue un elenco di libri che ha consultato. Comunque non esistono pochissime tracce, esistono molti documenti del cristianesimo ufficiale che si è affermato da questo momento in avanti, ma esistono pochissime del cristianesimo precedente, perché di questo è stata volutamente cancellata ogni traccia. E siamo arrivati comunque alla conclusione. Abbiamo visto che Morgana, che non è una figura molto tormentata, Ginevra ha le idee molto chiare, Morgana non ha le idee molto chiare, è molto incerta, ha paura di sbagliare, deve fare forza su se stessa per combattere. Comunque la battaglia è impari, perché alla fine il nuovo mondo si è affermato e siamo arrivati alla fine del romanzo, in cui Morgana, anche lei, si deve rifugiarsi nello stesso monastero di Glastonbury, che si trova sull'isola di Avalon a pochi passi dalla sede della sacerdotessa, che è invisibile però al monastero, anche se lei ovviamente sa che c'è. Leggiamo questo brano, che è quello conclusivo del romanzo.
Morgana annuì il silenzio e la novizia continuò: quando vorrai vieni nella foresteria. E Morgana tornò nella cappella e finalmente si inginocchiò. «Madre», mormorò, «perdonami, credevo di dover fare ciò che ora lo vedo tu puoi fare da sola. La dea è in noi, ma ora so che sei anche nel mondo per sempre. Ora sii con me, guidami, e dimmi quando devo lasciare che tu compia il tuo volere». Rimase inginocchiata a lungo e poi, spinta da una forza superiore, alzò gli occhi. E come l'aveva veduto in Avalon, nella chiesa dell'antica confraternita cristiana e nella reggia di Artù, vide una luce sull'altare e nelle mani della signora l'ombra di un calice. È in Avalon, mai qui, e dovunque, e coloro che hanno bisogno di un segno nel mondo lo vedranno sempre. C'era un dolce profumo, non era quello dei fiori, e per un momento Morgana ebbe l'impressione di udire la voce di Graine, ma non sentiva le parole, e le mani di Graine le sfiorarono la fronte. Quando si alzò, una grande luce la pervase. No, non abbiamo fallito. Ciò che dissi per confortare Artù morente era vero. Io ho compiuto l'opera della madre in Avalon in attesa che coloro che sono venuti dopo di noi la portassero nel mondo. Non ho fallito. Ho fatto ciò che mi aveva comandato di fare. Era soltanto il mio orgoglio, non lei, a dirmi che avrei dovuto fare di più. Fuori dalla cappella il sole splendeva e nell'aria c'era un dolce profumo di primavera. Si voltò verso la foresteria. Doveva andare a dividere il cibo delle monache, magari parlare dei tempi di Camelot. Morgana sorrise dolcemente. No, provava per loro la stessa tenerezza che provava per i meli in fiore, ma quel tempo era passato. Lasciò il monastero, si discese verso il lago, lungo l'antico sentiero che fiancheggiava la riva. Lì c'era un punto dove il velo tra i mondi era più sottile. Non doveva chiamare la barca, doveva soltanto attraversare le nebbie per giungere in Avalon. La sua opera era compiuta.
Il mondo è cambiato. Lancellotto, ormai vecchio con i capelli bianchi, si è fatto sacerdote. Non è più cavaliere. Si è convertito al cristianesimo e si è fatto sacerdote. Non l'avrebbe mai saputo e tollerato sua madre, che era Viviana, la signora del lago. Artù è morto nella battaglia di Camlan, che è veramente avvenuta nel 537 contro i sassoni. Dopodiché l'Inghilterra fu sassone ed è cambiata la storia. Fu sassone e cristiana. E adesso possiamo concludere ancora un brano che è esattamente il brano finale del film del Nebbie di Avalon, in cui Morgana è interpretata dall'attrice Juliana Margulies. Il regista è Uli Hodel. Questo regista ha anche fatto un altro film, L'oro dei Nibelunghi, incentrato sulla saga di Sigfrido e della regina Brunilde. E questo brano mi sembra il finale adatto, perché è molto fedele al finale del romanzo Le Nebbie di Avalon di Mario Zimmer Bladeri, come voi, come Mario ce l'ha letto.
Avalon scomparve dal mondo degli uomini e solo Glastonbury restò nel luogo dei suoi prodigi. I sassoni invasero la Britannia e se ne impadronirono, e la dea fu dimenticata. O così credetti per molti anni. Finché alla fine mi resi conto che la dea era sopravvissuta. Non era stata distrutta. Aveva semplicemente assunto un'altra incarnazione. E forse un giorno le generazioni future saranno in grado di farla tornare come noi la conoscevamo, nella gloria di Avalon.
Qui credo che possiamo fermarci, anzi dobbiamo fermarci. Infatti io spero di aver reso giustizia alla malvagia fata strega Morgana di tanti altri film, cartoni animati e fumetti. Questa è la storia, non la vera, perché non esiste la vera storia. La vera storia non esiste. Esiste la storia raccontata
tradizionale, si potrebbe chiamare.
Sì, dominante. La storia raccontata dal punto di vista di Morgana, non dal punto di vista degli uomini, dei cavalieri, di Re Artù, Lancillotto, Galvano e chi più ne metta, ma dal punto di vista di Morgana, ci ha detto la sua. Morgana e anche sua sorella Morgosa, sua madre Igraine e anche Ginevra, ammettiamolo, erano delle donne che si sono trovate a combattere ognuno con le sue idee in un periodo di transizione, tra due modi di pensare, due culture. Spero di avervi comunicato tutto questo. Ci sarebbe ancora molto altro da dire, ma mi riservo di parlarvene se vi è gradito in un altro programma futuro.
Tanto ci scrivono: Avalon è ancora dentro di noi, ci vediamo l'8 marzo. Quindi è stato apprezzato almeno questa sfumatura sul riporto al femminile di cose che invece vengono mostrate solo dal punto del maschile e religiosamente solo cattolico, no?
Cattolico sì.
Vengono messi da parte, come giusto.
Ma che io sappia, il cristianesimo la prima religione di tutte le religioni che si sono avvicendate che ha abolito la figura della sacerdotessa, che è sempre esistita. In tutte le religioni antiche c'è la sacerdotessa. Da cristianesimo non c'è più.
Ma guarda un po'.
Facciamo un riepilogo. Il romanzo è Le Nebbie di Avalon, l'attrice è Marion Zimmer Bradley, lo trovate sicuramente in l'edizione in molte edizioni è stato pubblicato, però io vi direi anche di livello, sicuramente noterete, io spero di avervi fatto notare anche l'enorme lavoro che c'è dietro di ricerca per questo romanzo e anche nel film, se vi capita di trovarlo su qualche bancarella, si chiama La Nebbia di Avalon, anche quello, però se vi capita di livello inferiore ma gradevole, cercate anche di Mario Zimmerblatt qualcuno, non tutti, dei suoi romanzi della sagra del ciclo del pianeta Darkover, in cui c'è questa, qui siamo in piena fantasy, c'è queste casate aristocratiche che dopo un po' che uno lo si legge si dimentica che si trova su un altro pianeta,
quindi però alla fine vengono sempre fuori le caste, gli aristocratici, quindi voglio dire la tesi iniziale di cui poi alla fine abbiamo parlato poco, ma però quando la presenta un mondo fatto di alti e bassi, ma non di uguali.
Non di uguali, però io quelle che ho letto io, c'è la signora delle tempeste nel ciclo di ci sono le amazzoni che si ribellano alla loro condizione. Alcune di loro una di loro è stata violentata dai nemici che l'hanno catturata. Le altre si ribellano perché nessun soldato prigioniero si sarebbero sognati di fare la stessa cosa.
E chi lo sa, va.
Beh, c'è la dea che interviene, e anche lì c'è la dea che interviene pesantemente, e c'è un soldato che non... Vabbè, mi fermo qua, altrimenti andrei per le lunghe. Se vi capita, comunque date un'occhiata anche al ciclo di Darkover, poi ognuno può avere le sue opinioni. Ripeto, l'ho già detto, La Nebbia di Avalon ha avuto anche un seguito, ci sono stati ha scritto anche in seguito per via del suo successo, ma non ho voluto togliere spazio adesso alle Nebbie di Avalon, che già di per sé è abbastanza consistente.
C'è un messaggio criptico che magari tu sai interpretare: la torcia, Zimmer Bradley, il punto di vista di Cassandra. Magari tu sei
non l'ho letto, ma lo so, infatti La Torcia è un romanzo romanzo di Mario, anche Le Luci di Atlantide c'è anche di Marion Zimmerblatt. Il suo genere è il fantasy, sì. Gli ha scritti anche alcuni di fantascienza che vorrebbero essere di fantascienza, però quando lo leggi evidentemente entrano subito nel fantasy, che evidentemente è la sua dimensione. E con questo ci fermiamo. Non ho detto niente sul Graal, santo o meno santo.
Signor,
sul santo o meno santo che fosse. Quindi, se fosse sulle sue parentele, è imparentato col Graal anche al giorno nostro, è arrivata la Grolla, si trova in Val d'Aosta.
Certo.
Coppa, calice, caldaia, simbolo dell'abbondanza. Abbondanza in senso materiale, in epoche di fame, ma anche in senso spirituale, del sapere. Beh, questo potrebbe essere materia di un'altra.
Sì, poi come prezzemolo la trovi dappertutto.
Sì, però diventa interessante andare a vedere l'origine. Chi è il primo che ha parlato di... certo, tutti... ha fatto la sua comparsa anche nell'ultima Indiana Jones e l'ultima crociata.
Sì, poi si passa i templari, poi sì. È un casino inestricabile.
Sì, va bene. Fermiamoci qua. Il riepilogo ve l'ho fatto. Nella prossima puntata io ho pensato di dedicarla a un romanzo. Conosciamo il film, tutti credo conosciate il film, ma credo pochi conoscono il romanzo. Qualcuno volò sul nido del cuculo. Che fu scritto da uno scrittore che aveva fatto l'infermiere in un manicomio negli Stati Uniti negli anni 60. Quindi siamo in piena epoca della controcultura americana, che ha partorito questo romanzo che poi è diventato un film, e anche poi come ha fatto a diventare film.
Assolutamente sì, da vedere il film, da leggere anche magari il libro.
Sì. E noi ci occuperemo, non possiamo non fare accenni al film, ma ci occuperemo del romanzo che forse non tutti conosciamo. E con questo non ci resta che cedere il microfono a Livia di Liberation Front.
Noi ci vediamo mercoledì prossimo.
Appuntamento mercoledì prossimo. Restate sempre in ascolto sui 105 250. Ciao a tutti e a tutte.